da Wall Street con Guile. Nelle ultime settimane in America è sorto un nuovo e crescente movimento di massa a New York, che ora si sta diffondendo verso numerose città americane. Il centro e l'inizio di questa ondata di protesta è il movimento Occupy Wall Street, che anche adesso è forte. Mentre i protestatori di rango e nelle fila ricevevano dei seri reclami a causa di ciò che gli ebrei hanno fatto alla nazione. Abbiamo un'altra dimensione nel mix, l'ebreo. L'ebreo opera con la formula problema, reazione, soluzione della dialettica hegeliana, oppure dà inizio ad un incendio per vendergli un manicotto antincendio come dice un proverbio yiddish. Gli ebrei sapevano che dopo la seconda guerra, per schiacciare le nazioni che si erano liberate di loro in Europa durante la fase critica di reazione, l'America non sarebbe più stata matura per una completa rivoluzione comunista, e che le masse non l'avrebbero mai supportata a causa del cambiamento nella vita politica ed economica nella nazione. Il Partito Comunista Americano aveva oltre 1 milione di membri al culmine della depressione architettata dai banchieri ebrei nel 1930, progettata per creare la situazione in cui gli ebrei avrebbero potuto prendere il comando con una rivoluzione comunista ed anche centralizzare tutto il potere bancario ed economico nelle loro mani, cosa che equivale al potere politico, e che Lenin definì come il 90% della comunistizzazione di una nazione, che all'estero stava contemporaneamente funzionando come in Russia ed attraverso l'Europa. Gli ebrei andavano incontro ad una forte opposizione in Europa e le loro violente rivoluzioni venivano sconfitte in Europa occidentale e centrale, insieme al fatto che l'Armata Rossa stava finendo le risorse e veniva sconfitta in Polonia. A metà degli anni 20 trovarono un metodo per riempire lentamente, a piccole gocce, una nazione dall'intero e diedero un nome a questo metodo soft di sovversione, o cavallo di Troia, che venne finalizzato nella NEL dottrina del marxismo culturale dal pensiero ebraico della scuola di Francoforte. Tale marxismo culturale venne esportato in America nel 1930 e messo all'opera nel 1950 e più avanti. Quando, come abbiamo detto, compresero la situazione, il momento per un'aperta rivoluzione comunista dei lavoratori era passato. Decisero per il metodo goccia a goccia che, nel tempo, alleato con un collasso dell'economia altrettanto matematicamente creato, avrebbe causato una reazione di cui potevano approfittare e ricominciare nuovamente il loro progetto iniziale. Le persone devono capire i piani ebraici nei decenni e nei secoli ed i passi che si rivelano e restano adattabili nel corso del tempo per ottenere il loro scopo di un ordine mondiale globale ebraico. Oggi con i movimenti di protesta a Wall Street vediamo tutto questo che si schiude, evidenziato dal fatto che il movimento venne creato ed è fondato dagli agenti della struttura di potere ebraica, come il noto ebreo dei Rothschild, George Soros, che organizzò il movimento Occupy Wall Street per mezzo della Adboosters. La Adboosters fece la chiamata iniziale a metà luglio, e produsse anche un poster molto sexy con una ballerina che posava sopra la statua del toro che carica e con della polizia in assetto da rivolta sullo sfondo. Il giorno della rabbia negli Stati Uniti. Questo gruppo quindi contattò la NEC General Assembly, un fronte comunista sotto copertura di ebrei e tirapiedi, affinché portasse avanti il lavoro sporco e lo facesse proseguire. La Adbooster Media Foundation descrive se stessa come un'organizzazione no profit e anticonsumista che funziona come un network globale di artisti, attivisti, scrittori, burloni, studenti, educatori ed intrattenitori che volevano far avanzare il nuovo movimento sociale attivista dell'era dell'informazione. Come molti cosiddetti sinistroidi no profit, la Adbooster è una creatura di base globalista. Secondo le ricerche condotte da activistcash.com, la Adbooster riceve denaro da un certo numero di fondazioni supposte progressiste, inclusa la Big Kahuna di base sinistroide, la Tides Foundation ed il Tides Center. Tra il 1996 ed il 2003, la Tides erogò $334.217,00 alla Adbooster, di gran lunga la cifra più grande tra le donazioni di 8 fondazioni. Steve Baldwin sostiene che la Tides ricevette oltre $7 milioni da George Soros. Sebbene il collegamento monetario tra il fondatore della Tides Drummond Peake e l'arciglobalista Soros sia piuttosto confuso, il ricercatore Ron Arnold ha mappato numerose connessioni tra i cosiddetti filantropi. Sotto le regole IRS, Drummond non è obbligato a rivelare da chi riceve denaro per finanziare un gran numero di organizzazioni definite progressiste. La Tides Foundation è un passaggio per il denaro di altre fondazioni, scrive Arnold. La Tides Foundation è una carità pubblica, non una fondazione privata. La Tides Foundation passa il denaro delle altre fondazioni ad uno spettro di organizzazioni di sinistra che i donatori originari non vorrebbero o non potrebbero supportare da soli. Perché nessuno degli oltre 260 progetti sotto l'ombrello della TIBES ha mai compilato un modulo 990 dell'IRS, le loro finanze sono totalmente segrete e non sono disponibili per un'ispezione pubblica, un problema che richiede un rimedio del Parlamento. Sembrerebbe che George Soros sia connesso al giorno della rabbia USA o sia occupi Wall Street attraverso la Rucos Society. Nel sito per il giorno della rabbia USA la Rucos Society riceve dei fondi dalla TIDES Foundation e la Open Society Institute di George Soros fornisce favori a TIDES, inclusi 4,2 milioni di dollari nel 2008, mentre le cifre dell'anno scorso non sono disponibili. Chi altro era coinvolto per aiutare a dirigere questo movimento? Un articolo che è stato ampiamente riprodotto, del 5 ottobre sul New York Times Ricerca di Energia, le unioni uniscono la protesta contro Wall Street, punta in maniera prominente sull'atteggiamento ed il ruolo di Stuart Applebaum, ebreo, presidente dell'Unione del Commercio all'ingrosso e dei grandi magazzini, FTSE, relativamente alle proteste in corso di Occupy Wall Street. Qualcosa di più su Applebaum. Oltre che a servire sin dal 1998 come presidente dell'FTSE da 100.000 membri, che adesso è una divisione della United Food and Commercial Workers, federazione Cambiare per Vincere, Applebaum è presidente della Commissione Ebraica del Lavoro, una lobby pro-Israele che è all'interno delle unioni americane. In questa maniera, difende regolarmente la politica sionista, sebbene nella sua versione moderata del Partito Laburista, e denuncia la resistenza palestinese. È anche associato con Ameinu, il successore dell'alleanza laburista sionista. Prima dell'uscita della UFCV dalla FLCO, Applebaum fungeva da vicepresidente della FLCO nazionale e da membro del consiglio esecutivo della federazione dal 1998 fino al 2005. Serviva anche da vicepresidente della FLCO dello Stato di New York e del Consiglio Centrale del Lavoro di New York City. Giocava un ruolo preponderante nel Partito Democratico, perché aveva in precedenza fatto da capo del Consiglio della Commissione Democratica Nazionale. Applebaum venne eletto come delegato nelle convenzioni democratiche nazionali del 1996, del 2000, 2004 e 2008 e da delegato alternativo della Convenzione Democratica Nazionale del 1992. Nel 2008 fece da membro del collegio elettorale come elettore di Obama da New York. Applebaum siede al tavolo della Freedom House con una varietà di accademici di destra, di ufficiali delle unioni commerciali e di operativi assortiti del governo USA passato e presente, incluso Kenneth Adelman, che era stato assistente al segretario della difesa Donald Rumsfeld, sotto Gerald Ford, e più tardi membro del tavolo per la politica di difesa. Un'altra fedele alla Freedom House è Diane Villiers Negroponte, moglie di John Negroponte, ambasciatore dell'Honduras durante gli anni Ottanta, che giocò un ruolo chiave per fornire e supervisionare i contromercenari spalleggiati dalla CIA che erano in tale paese, e le cui operazioni salvarono 50.000 vite. Ancora. Gli speaker dei media dissero, per le dimostrazioni di Occupy Wall Street, che le loro operazioni sono totalmente trasparenti, ogni cosa è soggetta ad una discussione democratica in un'assemblea generale di tutti i presenti. Ma dei testimoni riportano, da parte di osservatori esperti sul terreno della bassa Manhattan, indicazioni di una realtà molto differente dietro queste blande rassicurazioni. Delle forze sembravano essere al lavoro dietro le quinte per manipolare il movimento di protesta. I testimoni suggeriscono che le delibere dell'Assemblea Generale siano un grosso diversivo, e che il vero potere viene concentrato sempre più nelle mani di 20 individui anonimi e misteriosi che sembrano guidare una specie di commissione segreta che tira le fila dell'Assemblea Generale, oppure la aggira completamente. I membri di questo quadro di misteriosi operativi non sono giovani come il dimostrante medio. Questa leadership segreta è fatta di persone che vanno dai 25 ad oltre 40 anni, i più anziani dei quali occupano le posizioni chiave. Qualunque tentativo di trovare i nomi dei leader che stanno dietro le quinte incontra ostruzionismo. Dopo essere stata messa sotto pressione per rivelare la sua identità, una leader femmina diede il nome di Mary Mia. Un altro diede il nome di Tony Pov. Se i leader di OSS vogliono essere trasparenti, rendiamo almeno pubblici i nomi completi delle persone che guidano in realtà lo show. Nessuno vuole unirsi ad un movimento con dei leader anonimi. Gli osservatori hanno notato che quasi tutti i membri della commissione segreta spariscono dalla vista tra le 16 e le 18 di ogni pomeriggio, proprio prima dell'apertura dell'Assemblea Generale, per la quale poi ricompaiono. Viene dato per scontato che stiano presenziando ad un meeting a porte chiuse, ma l'Assemblea Generale non è ufficialmente al corrente di questo fatto. Stiamo vivendo un transito di ritorno degli ebrei attraverso la loro formula problema, reazione, soluzione. Creando e finanziando un movimento di massa per lo scopo finale del potere e di piegare l'America all'ordine mondiale ebraico, cosa che scaturisce dalle basi che si sono formate in America nei decenni di programmazione psicologica del marxismo culturale. Ogni maggiore università è un seminario marxista culturale, in modo da avere i sinistroidi uniti in legioni che marcino da sacrificabili per creare i ranghi centrali necessari insieme ad un corpo di comando ebraico. E con la scintilla della generale depressione economica che li unisce in un ariete da sfondamento al servizio dell'ebraismo globale. Fonti. Sito www.tenation.com. Occupy Wall Street, a globalist top designed to destroy efforts to end the Fed Kurt Nimmo-Infowars.com. Sito globalresearch.ca. Sito terplay.net.